Radio Rosbrera, ciao, sono con Roberto Marchesini. Ciao Roberto.
Buongiorno.
Allora, quel che resta di Roberto, perché secondo me tra l'intensità delle cose che stai organizzando per le giornate internazionali SIWA e quello che hai fatto dall'estate in cui ci siamo sentiti dall'ultima intervista ad oggi, diciamo che insomma stai marciando a una velocità intensa per raccontare quello che è il nostro bene comune, giusto?
Sì, infatti è veramente stato un periodo molto, molto ricco, molto ricco.
Io voglio farti raccontare cosa succederà il 27 e il 28 ottobre prossimo a Bologna al convento di San Domenico, giusto?
Sì.
Sesta edizione in cui Roberto Marchesini, che già conoscete, organizza sia, com'è nel suo stile credo, sia un forte contributo di relazioni e di relatori che ci parlano dal punto di vista, mi ha stupito e colpito il fatto che cominciamo anche con la poesia, e poi workshop, che vuol dire entrare anche nella materia con un approccio che è tipico, quindi il pensiero e l'applicazione.
Certo, guarda, bene o male sono ormai appunto tante edizioni, sesta edizione, e quindi è diventato un appuntamento fondamentale queste giornate internazionali di studio sulla relazione uomo-animale che come SIWA organizziamo. Sono giornate che hanno come tema centrale la relazione tra l'uomo e gli animali, quindi il punto fondamentale è l'etologia, la zoantropologia, cioè tutte quelle discipline che si occupano di, bene o male, di capire l'importanza e il valore di questo tipo di relazione, perché purtroppo noi viviamo in una società che dà molta importanza alle macchine e poca importanza invece alla relazione con la natura e con gli animali, e questo secondo me è grave, perché poi ci porta alla negligenza, che si pensa che non sia una cosa importante, c'è un atteggiamento molto magari pietistico, protezionistico, ma poco di valorizzazione. Ecco, le giornate invece vogliono farci capire quanto l'essere umano sia comunque legato a doppio filo alla relazione con le altre specie, quindi partire da questo per valorizzare, e per valorizzare la relazione con le altre specie bisogna ovviamente conoscerle, quindi oltre alla zoantropologia centrale è sicuramente l'etologia, lo studio delle caratteristiche comportamentali degli animali che metta in luce la loro diversità, cioè le cose che bene o male sono simili, ma anche le cose che sono peculiari, perché un cane è un cane, un gatto è un gatto, insomma è molto importante questo. Nelle scorse anni vi ho parlato di tanti argomenti, dal rischio dell'estinzione, le cure parentali, il rapporto con l'essere umano nelle diverse espressioni. Quest'anno diciamo che c'è un tema a mio avviso meraviglioso, che è il comportamento sociale, cioè cercare di capire le società animali e cercare di capire come le società animali si sviluppano in una logica comunitaria, per quello che si chiama il bene comune. Penso che sia un argomento che è di attualità anche per l'essere umano. Stiamo un po' perdendo questa concezione di bene comune in una visione estremamente individualista. Per questo iniziamo con la poesia, iniziamo con la filosofia, iniziamo con l'antropologia. Sono una mattinata dove si parla del bene comune e si sottolinea l'importanza del bene comune nella vita dell'uomo, per poi passare immediatamente allo studio del comportamento delle varie specie.
Ho notato anche che è estremamente opportuno e apprezzabile che si cominci, questo il 27 succede, a parlare della socialità nei pesci. I pesci secondo me sono un po' una categoria di animali vicini che vengono quasi... Non so come dire, sono trasparenti i pesci nel percepito, o mi sbaglio?
Animali vicini e lontani, perché in un certo senso sono vertebrati, quindi chiaramente riconosciamo delle caratteristiche comuni, no? Cioè il mondo degli insetti ovviamente in maniera eclatante lontano, no? E quindi certamente l'insetto ha dei comportamenti, ha una struttura del corpo, avere 6 zampe invece che 4, avere, cioè, non ha una colonna vertebrale, cioè è diverso, è diverso. dei pesci, e per me è stato importantissimo, quindi è chiaro che iniziamo subito a mostrare come la socialità si presenti anche laddove noi non la immagineremmo.
Ecco, infatti era proprio questo che mi aveva colpito, perché è facile iniziare dallo sguardo, diciamo, un po' adorante del cane, piuttosto che l'attenzione forzosa e forzata di questi ultimi tempi ci ha portato a guardare lupi e orsi non più in chiave da cinematografica, ma come qualcosa, qualche entità animale che ci potrebbe essere vicina, quando in realtà sfido chiunque ad aver visto da vicino un orso o un lupo in libertà. Ma comunque, invece il pesce proprio mi fa quasi, anche personalmente, mi fa quasi soggezione, perché sono convinta che quella fissità, invece che estrema mobilità, sta proprio in un universo che è quello marino, quello dell'acqua, che ci appartiene in modo speciale. Quindi,
infatti, sicuramente c'è questo aspetto dei banchi, dei pesci che si muovono in maniera sincrona in questo mezzo liquido, è qualcosa di estremamente affascinante, è qualcosa, a mio avviso, che va messo, è quasi primordiale.
Esatto.
Tanto, no? In realtà poi nel mondo animale non c'è niente di primordiale, perché tutte le specie sono altrettanto evoluta nello stesso periodo di tempo di evoluzione, però nello stesso tempo è sicuramente molto affascinante il mondo acquatico, il mondo dell'acqua, e quindi tutto ciò che è vicinanza, relazioni, anche cure parentali, facciamo le cure parentali incredibili dei pesci. E quindi certamente iniziare con questo, secondo me, è stato il punto, un buon inizio, è un buon inizio. E poi ovviamente abbiamo l'onore di avere, che si chiama Vicente Sprez, che è una filosofa, etologa, una degli elementi più importanti della teologia filosofica, ed è molto importante avercela in Italia. E quindi, ecco, lo sforzo dell'Egizio è sempre stato quello anche di portare in Italia personaggi che altrimenti sono difficili da incontrare, quindi sono giornate internazionali che portano persone che hanno da raccontare delle storie molto belle.
Quanto è importante, secondo te, Roberto, che il mondo animale, in questo caso il mondo ambientale, insomma, entri profondamente a contribuire ai cambiamenti a cui tanti alludono, ma che in realtà poi non sembrano portare sul tavolo delle discussioni e delle riflessioni strategiche per questo mondo, proprio questo mondo che è quello degli animali, non solo visti come risorse alimentari, ma come compagni di viaggio? Quanto sarebbe importante che ci fosse una dimensione di attenzione molto più alta?
Sono i testimonial migliori per parlarci dei grossi problemi ambientali. Quindi, allo stesso, quando parliamo di riscaldamento globale, quando parliamo di tutti questi fenomeni che purtroppo stanno avvenendo con una velocità incredibile, non riusciamo a cogliere, perché abbiamo uno sguardo molto mio per questi aspetti. Cioè, tendiamo molto a pensare che in fondo non cambia nulla, che tutto andrà a posto da solo, abbiamo questa visione fatalista, quando invece il problema è molto molto serio, se ne dovrebbe parlare costantemente. Il riscaldamento globale dovrebbe essere, diciamo, l'argomento di prima pagina dei giornali di tutti i giorni, e invece vediamo che assolutamente non è così, e questo è un problema. Però nel momento in cui si parla di alterazioni ambientali e quindi trasformazioni che avvengono anche nel mondo animale, con milioni di specie che scompaiono dalla faccia della terra, ecco che in qualche modo ci sentiamo colpiti, perché in fondo gli animali siamo anche noi, quindi c'è questa vicinanza, questa capacità di sentire, quindi gli animali sono dei buoni testimoni su questo. Quindi tutte le volte che parliamo di animali, in realtà non stiamo parlando solo di animali, stiamo parlando di vegetali, stiamo parlando di ecosistemi, stiamo parlando di ambiente, stiamo parlando di essere umano. Quindi l'animale, a mio avviso, è un po' oggi al centro della discussione, no? Molto probabilmente, se
Ed è curioso da un certo punto di vista, e mi piace sottolinearlo, che non ha la parola, non ha l'uso della parola come la conosciamo noi, non verbalizza, ma fa intendere molto bene.
Certamente la socialità si basa sulla comunicazione. Cioè, la comunicazione nasce quando due individui devono in qualche modo mettersi d'accordo su qualche cosa e quindi ci può essere l'interazione diretta, ma è molto più, come dire, parsimonioso invece di dover interagire e quindi di arrivare a un corpo a corpo con l'altro, poter comunicare le proprie disposizioni, le proprie intenzioni. La comunicazione nasce ed è fortemente legata alla socialità, c'è un rapporto strettissimo tra comunicazione e socialità. E noi vediamo che nel mondo animale la comunicazione si sviluppa in diversi modi, utilizzando differenti canali di comunicazione, quindi diciamo che i media utilizzati nel mondo animale sono più svariati, dal media olfattivo, quello uditivo, quello visivo, a quello elettrico, a quello magnetico. Gli animali comunicano. Non sappiamo ancora tanto, cioè, ci rendiamo conto che c'è una comunicazione che è molto precisa e molto circostanziata, però gli animali si raccontano molte cose, si raccontano di sé quando in un certo senso attraverso la marcatura esprimono la loro carta d'identità, quindi danno i propri come dire, connotati. E quando parlano delle proprie emozioni, quando esprimono le proprie emozioni, quando in qualche modo attraverso la comunicazione indicano qualche cosa, pensiamo a un cane che ronza su un posto, poi ci guarda e poi ritorna a guardare nel posto dove era stato. E quello è una comunicazione chiara, cioè il cane dice qua c'è qualche cosa, ti guarda, come dire, cerca di prenderne atto anche tu e poi ritorna su un posto. Questo è la comunicazione referenziale, che dimostra una socialità molto forte, così come quando il cane guarda una pallina per dirci allora voglio che giochiamo con quella. Ecco, tutto questo, la comunicazione, che aveva colpito anche Dante, se pensiamo dell'ultimo libro importante che ha fatto all'espressione delle emozioni nell'uomo e negli animali, cioè questo libro, come dimostra, come anche Darwin, avesse preso consapevolezza di quanto fosse importante l'aspetto espressivo, l'aspetto sociale, l'aspetto comunicativo che accomunava l'uomo alle altre specie.
Senti, volevo approfittare per dire anche che queste giornate sono aperte e che ci si può iscrivere, si può partecipare. Come si fa?
Ah, sì, sul sito della SIWA, sul sito della scuola, si va, appunto, c'è la pagina delle giornate. E lì immediatamente una persona può andare a iscriversi, anche perché, come dico, è un'occasione unica, perché già il pomeriggio di sabato avremo un insieme di etologi veramente eccezionali che parleranno della socialità dei mammiferi. E quindi parleremo del gatto selvatico, parleremo del lupo, parleremo dell'orso. Parleremo di animali dalla socialità anche molto particolare, come le giraffe, come gli uccelli. Quindi veramente un pomeriggio meraviglioso e poi un seminario specifico proprio sull'organizzazione sociale dei cani. Questo intervento elettronico Bonanni è molto importante perché
Stai un po' vicino più al microfono, Roberto, perché ti perdo. Ecco.
Questo incontro di Bonanni sull'organizzazione sociale dei cani liberi è particolarmente interessante perché ci dà proprio uno spaccato su come il cane in libertà poi alla fine si comporta ed è un modo anche per conoscere meglio il nostro cane, perché conoscere come fanno i cani tra di loro ci dà qualche spunto per capirne meglio rispetto a questo. Un argomento che poi sarà affrontato in maniera estremamente dettagliata la domenica pomeriggio, perché lì ovviamente parleremo dei cani nel Marocco, quindi tutta la ricerca è stata fatta con Lorenzo Nicolini, Clara Caspani, a cui anch'io ho partecipato, che abbiamo fatto questa osservazione dei cani liberi in Marocco e quindi quali sono stati i comportamenti corretti e quali sono i comportamenti che invece possono peggiorare questo tipo di, come dire, sinantropia, di possibilità di vivere accanto. Ma poi abbiamo tantissimi altri che interverranno, penso solo a Sara Marshall Pescini, che parlerà appunto della cooperazione nei lupi e nei cani, con un paragone molto, molto interessante, molto bello, e poi tanti altri, pensiamo a Cesare lo spagnolo Teo Mariscal, che parlerà della ricerca olfattiva nel cane, come si realizza, come si preparano i cani e quali sono le caratteristiche di un cane che fa ricerca olfattiva. E invece domenica mattina abbiamo anche qua
i gufi,
anche gli insetti sociali,
le formiche.
A me fanno impazzire, cioè io nasco come appassionato di menotteri e di vespe in particolare, sono sempre uno dei miei animali top, cioè l'animale che, se devo dire qual è l'animale che preferisce, è la vespa, e in particolare il calabrone,
che tra l'altro insomma
tanti anni a studiarli e li trovo fantastici.
Come hai risolto il problema che da piccoli ci tenevano lontani dalle vespe?
Beh, è chiaro che le vespe bisogna fare attenzione, sono animali che pungono con la facilità, soprattutto se ci avviciniamo ai loro nidi, quindi è giusto avere delle precauzioni.
Io ricordo la prima puntura di vespa sul mio terzo occhio, che non si era assolutamente aperto, ma è diventato un gran bubone perché ho messo la faccia dentro la classica borsa con la quale mi aggiravo nel prato per giocare, e lì è spuntata questa sorpresa. Io questo amore per la vespa faccio un po' fatica da quel momento in poi. L'ho trasferita sulle formiche però.
No, ma è chiaro che se uno ha avuto una disavventura è normale che sia così, insomma. Io le ho studiate per tanti anni e mi sono reso conto di che società incredibile. Se ci pensiamo, le vespe, una regina costruisce una società nel giro di qualche mese, e ogni anno si costruisce ex novo, quindi
sì,
è incredibile pensare quello che la vespa riesce a realizzare partendo a primavera e chiudendo sull'autunno, insomma, in pochi mesi costruisce comunità a volte di 300-400 individui, fa delle strutture, degli alveari estremamente complessi. L'uomo ha imparato a costruire la carta osservando le vespe. Ecco, vorrei che anche un animale così magari può
Bistrattato.
In realtà è un animale straordinario.
Ma io potrei consigliarti, così butterei lì, di fare degli agili manuali per i nostri amministratori. Potrebbe essere lo studio della vespa per gli amministratori locali e non, potrebbe dare degli sviluppi interessanti.
Ma poi sai qual è la cosa importante? Le vespe, sia quelle sociali che quelle solitarie, sono dei grandi predatori, cioè sono veramente gli animali che ti contengono lo sviluppo delle larve, dei lepidotteri, delle farfalle, e noi sappiamo benissimo che quando si sviluppa un'infestione di larve, di farfalle, ti distruggono una pianta, te la distruggono completamente. Quindi attenzione, perché le larve partecipano agli equilibri ecologici in una maniera molto molto importante, quindi guardiamole anche con un occhio ecologico, non solamente antropocentrico.
Certo. Senti, due parole sulle formiche, perché non posso fare a meno, altro animale fantastico.
Sono incredibile, sembra che l'uomo abbia imparato praticamente tutto da loro, cioè le formiche fanno tutto, dalle cose più straordinarie, più belle, alle cose più terribili, cioè c'è tutto. Nella formica c'è la tossicodipendenza, ci sono veramente i pusher che portano la droga e se ne approfittano del formicaio, e alla fine vivono alle spese del formicaio, semplicemente rilasciando sostanze che hanno effetti psicotropi sulle formiche, che ne vanno pazze. Abbiamo lo schiavismo, abbiamo delle formiche che vanno a prendere le larve di altre formiche e poi le riducono schiavi. Abbiamo formiche che allevano gli afidi e poi li portano sulle piante e le mungono, come facciamo noi con i bovini. Abbiamo formiche che coltivano, le formiche che tagliano le foglie e poi dopo queste foglie fanno una specie di terreno su cui coltivano dei funghi. Cioè, il mondo delle formiche è un mondo straordinario, veramente straordinario. Sembra una seconda.
In questo intervento che ci sarà di Christian Bernasconi, si parla delle formiche nei boschi. Una domanda che mi viene così un po' superficiale, vabbè. Questa attitudine che un po' tutte le specie hanno dovuto sperimentare su di sé, il vivere in città, nelle case, quindi non nei boschi, come sarà poi l'intervento, cosa cambia nella formica? La mia
Ma
formica del
in
balcone.
realtà le formiche sono tantissime, sono tantissime specie, non è che ci esiste una sola formica, no?
Certo.
Esistono tantissime specie di formiche e parlare di formiche è un po' come insomma, parlare di passeracce, quindi ci
Sì.
sono i fringuelli, ci sono i verdoni, ci sono le specie. Stiamo parlando in realtà quindi di un mondo molto ricco di
Diversificato.
specie. E ovviamente ci sono delle specie che riescono bene ad abituarsi al mondo degli uomini e quindi lo invadono e quando lo invadono è molto difficile sbarazzarsene perché hanno delle capacità di infiltrazione ovunque che praticamente è quasi impossibile riuscire a contenerle e invece specie che continuano a rimanere nei boschi perché proprio il loro mondo non è assolutamente quello degli uomini. Le grandi formiche rosse che fanno queste comunità che sembrano come delle cupole nei boschi, no?
Sì.
L'acerbo è una sorta di cupola. Ecco, queste ovviamente vivono in quell'ambiente svolgono poi delle funzioni fondamentali, perché per esempio si è visto che queste formiche sono in grado di contenere lo sviluppo per esempio delle processionarie. Ecco, la natura è fatta così, è fatta di equilibri che sono realizzati milioni e milioni di anni e che l'uomo spesso non tiene in considerazione.
Roberto, ti ringrazio per questa prima parte. Noi ne approfittiamo per dire che vi seguiremo e quindi saremo presenti e cercheremo di proporre stralci delle relazioni, conversazioni a margine, insomma tutto quello che succederà a Bologna, perché veramente è un mondo da cui attingere una marea di riflessioni. Quindi non è banalmente come viene ricondotto a volte, ma c'è la fissa degli animali, questo è quello che mi sento rivolgere ogni tanto, ma è proprio un desiderio di approfittare di uno sterminato mondo di riflessione che questo ci consentirebbe, ecco, di fare un passettino avanti della nostra specie, diciamo, non propriamente messa bene da questo punto di vista della disponibilità all'ascolto e al cambiamento reale. Roberto, ti ringrazio e ci vediamo a Bologna e faccio un altro passaggio su un altro argomento con te. Radio Rosbrera,
Grazie, a presto.
ciao, ciao Roberto.